Cabina 33 è un podcast di interviste realizzato in collaborazione con Melting Bo ed Homo Logos. Il progetto è sostenuto da Peace First, organizzazione per il cambiamento e la trasformazione sociale. Buon ascolto!
Salve a tutti, benvenuti a Cabina 33, il primo episodio di Cabina 33, di questo podcast di antropologia targato Homo Logos e Melting Bo. Tra l'altro è importante ricordare che questo podcast è parte di un programma che si occupa di incentivare e aiutare i progetti di innovazione e giustizia sociale. Vi consiglio di googlarvelo, oppure in maniera molto più semplice, di ascoltarvi la puntata zero, l'episodio zero del nostro podcast. Adesso iniziamo subito, diamo il via a questa serie di interviste con la nostra prima ospite, Valentina Sbocchia. Ciao Valentina.
Ciao Francesco, grazie mille dell'invito. Mi sento quasi onorata, ecco, ad essere stata invitata per la primissima puntata di questo podcast.
Figurati. Allora, speriamo che sia la prima ma non l'ultima volta, perché
esatto.
Ti inquadro per chi ci sta ascoltando. Valentina, classe 95, laureata in antropologia all'Università di Bologna. Te ne sei poi volata a Tarragona, in Spagna, dove ti sei specializzata in antropologia medica, giusto?
Esatto, è andata proprio così.
Allora, grazie mille di essere venuta di nuovo e adesso lascerei il timone nelle tue mani, metaforicamente ma anche realmente, e ti chiedo qual è la nostra rotta di oggi.
Allora, potrebbe essere una rotta un po' metafisica, diciamo, perché non ha un luogo preciso. Infatti una rotta che va a finire poi sul mondo online, dato che ci porta poi a spiegare un po' la realtà di Homo Logos.
Ah, ok, quindi Homo Logos e finiamo direttamente nel mondo virtuale.
Esatto, esatto. Virtuale ma anche reale, diciamo, perché poi c'è sempre da ricordare che dietro c'è una redazione fisica che lavora, che fa riunioni.
Ah, ok, perché per chi non lo conoscesse magari ci racconti un po' che cos'è Homo Logos e da dove parte anche Homo Logos, come parte.
Allora, Homo Logos è iniziato nel 2017, nel lontanissimo 2017, a Strada Maggiore, quando ancora stavo facendo, esatto, l'Università Bologna, e stavamo tutti là insieme con i miei coinquilini, anche loro studenti di antropologia, e abbiamo avuto questa idea malsana e folle di creare una piattaforma online di divulgazione antropologica. Però una piattaforma creata proprio da studenti alle prime armi come eravamo noi, perché mi ricordo che io stavo al secondo anno, no, al terzo anno, poi c'era chi stava al secondo, quindi diciamo qualcosa di molto fresco e semplice per rispondere alla domanda che ci viene posta sempre poi a noi antropologi, ovvero ma che cos'è l'antropologia?
Ok, un intento divulgativo,
esatto.
Quindi insomma.
Sì, esatto. Un intento di divulgazione però molto alla mano, ecco, per tutti, anche per chi non conosce minimamente la disciplina.
Beh, tenendo fede a questa visione, effettivamente Homo Logos si è mantenuta su questa traccia, su questo binario, però allo stesso tempo ho notato anche dei cambiamenti. Parlo da persona che ha avuto una conoscenza, è entrata da Homo Logos per sbaglio e l'ha conosciuto dall'esterno, quindi com'è cambiato Homo Logos dal 2017 ad oggi?
Diciamo che ha visto tantissimi cambiamenti, perché noi siamo partiti solamente con la redazione di articoli, quindi articoli online molto brevi e molto intuibili. Poi dopodiché ci siamo spostati per fare le interviste durante il primo festival di antropologia dell'Università di Bologna. Quindi già da là abbiamo allargato un attimo un po' di più la nostra redazione per fare anche video. Dopodiché ci siamo spostati poi alla radio con Radio 1088, esatto, progetto che è durato 2 anni e che sta continuando poi sotto, diciamo, molteplici forme. Mm-hmm. E quindi abbiamo anche video, sempre articoli, sempre più progetti, insomma, perché tutte le persone che vogliano iniziare un progetto che possono sempre farlo attraverso la nostra piattaforma.
Ok, una curiosità, Valentina. Hai detto che è nato in Strada Maggiore, no? In un certo senso, Homologos,
yes,
a Bologna. Ma il momento, no, della creazione, cioè, che cosa è successo?
Wow, allora...
cioè, che è successo? È entrato, non so, un antropologo?
Allora...
Marco Aime. No, scherzo, salutiamo Marco Aime,
salutiamo,
ci sta sicuramente ascoltando.
Esatto. Allora, la scena era questa. C'eravamo... Vabbè, io insieme agli altri miei 2 coinquilini, Alessandro e Pierpaolo, in camera, penso in camera mia, discutendo un po' dell'antropologia, delle nostre perplessità, del fatto che l'antropologia non è ancora purtroppo una disciplina molto conosciuta e più. E mi ricordo forse un po' la frase da film, credo che sia andata proprio così, la frase da film di Pierpaolo che se ne esce dicendo «Creiamo noi una rivista!» È andata proprio così, nel giro di 2 giorni già avevamo il sito montato, perché il sito viene gestito da un nostro carissimo amico di Roma, informatico, che saluto, ciao Luca, grazie mille per tutti gli aiuti, e da lì è partito il progetto. In pochi giorni siamo riusciti poi a contattare sempre più persone, inizialmente solo dell'Università di Bologna e dei nostri anni, quindi secondo e terzo, e già avevamo... mi ricordo 5-10 scrittori, credo addirittura, nei primi 2 mesi.
Cavolo, comunque non pochi numeri, considerando che eravate un progetto nuovo.
Esatto.
Un po' mi hai già risposto, però volevo capire, cioè, perché avete sentito l'esigenza di creare qualcosa di nuovo? Cioè, come sai, nel 2017 esistevano già delle realtà, no? Delle realtà comunque abbastanza... che poi si sono moltiplicate, insomma, realtà divulgative di antropologia. Quindi mi chiedo, come mai creare qualcosa di completamente nuovo, invece che associarti a realtà che già esistevano?
Domanda interessante. Allora, guarda, io credo che l'idea sia venuta proprio perché avevamo anche l'obiettivo e la voglia di creare qualcosa di nostro, molto informale. Perché è vero, esistevano già tantissime realtà antropologiche, associazioni, riviste, però... erano sempre, diciamo, su una lunghezza d'onda o legati all'università oppure qualcosa di molto formale e ben strutturato, mentre noi avevamo proprio l'esigenza, un po' la voglia, spinti anche dall'ambiente di Bologna, no? Che è un ambiente sempre ricco,
certo,
di iniziative.
Molto stimolante.
Esatto, quindi proprio lo stimolo, credo, bolognese ci ha portato poi a voler fondare Homologos e iniziare dal basso, perché è sempre quello. Infatti cerchiamo sempre di divulgare l'antropologia in maniera molto semplice e anche a volte in modo dinamico o all'avanguardia, cosa che facciamo con i nostri meme, ad esempio.
È vero che avete anche dei meme.
Esatto.
Però ritorno su questo punto perché non deve essere stato facile. Voi, se non sbaglio, eravate in triennale, giusto? Quindi...
sì.
Stiamo parlando della Triennale di Antropologia di Bologna, quindi Arco.
Esatto.
E, il problema è questo, che per quanto uno possa voler creare qualcosa, di intimo, di proprio, di informale, partire da zero, dal basso, come hai detto te, con un progetto, è sempre qualcosa di molto molto complesso, di molto molto difficile. E vorrei chiederti, visto che fondamentalmente, se ho capito bene, eravate tu e i tuoi coinquilini, ma adesso io mi sto rapportando con te in quanto organizzatrice e fondatrice, no, anche di Homologos, che sta tuttora gestendo,
sì,
Homologos come realtà culturale, perdonami. Quindi...
No, tranquilla, è una parola che si sbaglia spesso, guarda.
Vorrei sapere un po' da te, se ci racconti un po' com'è stato... dover unire tante persone e anche cercare di trasmettergli non tanto di divulgare che cos'è l'antropologia, ma trasmettergli anche la sua idea, la sua passione, far diventare quello che era, in un certo senso, il tuo sogno, farlo diventare anche il loro sogno, no? Quindi come siete sì. riusciti a includere le persone, gli studenti, i coetanei, com'è che Homologos è diventata Homologos, quindi?
Guarda, appunto, hai detto una parola molto interessante, passione, perché credo che sia proprio quella un po', no? Il motore di tutto. All'inizio siamo partiti da un cerchio piccolissimo che poi si è trasformato in una ruota che va da sola. Di conseguenza, sebbene all'inizio avessimo tantissime difficoltà nell'incontrare persone idonee che potessero scrivere articoli, che avessero anche la voglia e il tempo, perché è sempre lì il problema. Non è un lavoro, è un qualcosa gestito unicamente dalla passione. Quindi diciamo che la retribuzione manca e non tutti sono spinti per seguire il progetto, dare il proprio, se poi alla fine non c'è un contributo. Il contributo c'è, che è l'affetto.
Ok.
È il problema. Ma a livello monetario no.
Quali sono le diverse tipologie di contenuto di apporto che un esterno può dare? Cioè, se ho capito bene, Homologos è nata come rivista online di divulgazione antropologica, giusto?
Esatto.
Quindi scrivere articoli che fossero comprensibili ai più, anche esatto. a chi di antropologia non se ne intende, però poi da qui, dal 2017 fino al 2021, ci sono stati molti progetti, vabbè, a parte le meme, che comunque stimiamo e adoriamo, ci sono stati molti altri progetti, come hai detto tu, la radio, ma poi anche le interviste, e sì. le videopillole.
E esatto.
Poi cos'altro, perché ne fate 2000.
Esatto, infatti è proprio questo il bello, che il cos'altro viene aggiunto ogni volta qualcuno ci contatta e ci chiede di entrare a far parte della redazione. Quindi qualsiasi persona che abbia voglia anche di partecipare al progetto scrivendo articoli o con nuove idee, perché anche quello va benissimo, anzi ne saremmo onorati, con video, mini documentari. Diciamo che qualsiasi persona è ben accetta, perché l'obiettivo di Homologos è proprio quello di dare voce a degli studenti o amanti della disciplina che si ritrovano comunque in un ambiente alla fine molto stretto per quanto riguarda la divulgazione dell'antropologia. E non è facile per tutti, no? Creare un profilo Instagram e iniziare a fare dei video. E per questo diciamo che ci siamo noi, per il supporto non solo poi video, ma anche redazioni di articoli o qualsiasi progetto.
Ok, faccio una domanda un po' scomoda, ma perché tu hai detto, vabbè, ma ci siamo noi. Allora, questo magari poteva essere vero nel 2017, non lo metto in dubbio, ancora io non conoscevo Homologos. Però adesso nel 2021 di realtà divulgative antropologiche nate dal basso, sui social, parlo dei social, ce ne sono parecchie. Soprattutto un aspetto che ho notato è che spesso si tratta di persone singole, profili di un utente più che di un gruppo, che fa divulgazione antropologica nel suo ambito, che può essere l'ambito del genere piuttosto che l'antropologia dello sviluppo o l'antropologia aziendale. E effettivamente, facendo una riflessione anche molto, molto pragmatica, quasi cinica se vogliamo, io ti chiederei perché puntare sul gruppo? Cioè, quasi tutte le realtà divulgative sui social, non tutte, però insomma, molte di quelle di cui ci occupiamo noi, del nostro ambito culturale, puntano molto sulla persona, sul personaggio. Ci si crea un personaggio e poi con esatto. quel personaggio ci si presenta alla community, sui social, su Facebook, su Instagram. Tra l'altro c'è un interessantissimo articolo di Siamo Mine sulla sfaccettatura della personalità di ognuno di noi, di come invece sui social tendiamo a essenzializzare, no? A mostrare solo un lato, perché è più facile, sì. più riconoscibile.
È più riconoscibile.
Quindi esatto. perché puntare sul gruppo? Perché ovviamente, come è emerso in senso positivo da questa intervista, sul gruppo, cioè lavorare in gruppo è bello, c'è tanta passione, tante idee, però fondamentalmente si tratta di tantissimo lavoro di organizzazione, e che se tu fossi stata da sola a fare un certo progetto ci avresti messo molto meno, perché fondamentalmente rendi conto solo a te stessa.
Esatto,
ti torna?
Diciamo che sì, mi torna. È anche vero che appunto di solito si tende più a creare profili singoli, individuali, no? Poi con quei profili fare naturalmente collaborazioni con altre realtà e per fare in qualche modo così, per dare il via ad altri progetti. Però io sono dell'idea che le idee migliori vengano anche in gruppo, lavorando in gruppo. Quindi è vero che c'è tantissima difficoltà a volte nell'organizzare okay. progetti, però è una soddisfazione, perché in questo modo sei sempre un gruppo, hai tantissime idee, ti puoi mettere in gioco.
Fammi un esempio per me. per chi ci ascolta, per me che appunto sono nuovo alla realtà di Homologous, la conosco poco, un esempio di concreto di quello che stai dicendo. Cioè, prova a convincermi che è meglio lavorare in gruppo. La radio, vabbè.
La radio è la risposta, il podcast, più voci, più idee, più pensieri. È sempre una cosa articolata, no? Nel più, che è sempre qualcosa in più. Poi naturalmente devi trovare anche persone che siano nella tua stessa lunghezza d'onda, è vero. Però io l'ho trovata all'interno di Homologous, quindi sono contentissima. Ma anche è vero che è una realtà che, almeno dal mio punto di vista, ti aiuta tantissimo nell'organizzazione, anche personale. Quindi, perché comunque gestire persone, gruppi, progetti, è sempre comunque, no, diciamo, una skill in più che ti crei.
Certo.
Che poi puoi utilizzare in tantissimi altri ambiti.
Certamente.
Esatto.
E concediamoci questa parentesi, la donna dietro al ruolo, no? Ti ho presentato un po' nei primi minuti di questo episodio, ma tu che cosa stai facendo adesso? Se ho capito bene, ti sei specializzata in antropologia medica, se non
esatto.
sbaglio. Sei andata in
sì.
Spagna.
Sì, mi sono trasferita in Spagna, a Tarragona, dove c'è una bellissima università, appunto, mm-hmm. un bellissimo centro di antropologia medica, che si basa più anche sullo studio vero e proprio della biomedicina dal punto di vista antropologico. E poi da lì mi sono un po' discostata al mondo dell'università. Naturalmente.
In che senso, scusami?
È che ho finito comunque l'università, ho finito il master, è arrivato il Covid e quindi nel senso tutti gli italiani, no, non tutti, però la maggior parte di essi, sono sgattaiolati via a casa. Io ho un po' avuto questo, nel senso.
Anche tu sei sgattaiolata, quindi.
Sì, assolutamente. E adesso mi ritrovo a lavorare per un'agenzia di marketing, infatti, quindi ho proprio cambiato ambito.
Cavolo.
Però questo cambiamento è dovuto anche al fatto che mi sono ritrovata un po' l'esigenza di dover provare nuove cose, perché sono anche un po' della filosofia che tutto fa brodo. Quindi non solo specializzarmi in antropologia, no? Nella redazione di articoli accademici per altre riviste, ma anche fare qualcosa in più che mi possa portare a un nuovo obiettivo. Non so quale, però sicuramente un nuovo obiettivo. Ma quello verrà.
Quindi, riassumendo, sei passata praticamente dall'antropologia culturale, specializzandoti in antropologia medica, per poi approdare, c'è ancora l'antropologia, ecco, nella tua vita in questo momento, l'antropologia
sì.
aziendale, sì.
Sì, assolutamente.
In che forma?
Beh, guarda, con il marketing si nota sempre di più, perché appunto con la pandemia siamo entrati sempre di più a contatto con una realtà virtuale. E questo ha fatto in modo che l'antropologia possa servire soprattutto nelle ricerche di mercato e possa essere applicata in nuovi ambiti, quindi anche allo studio di quello che succede online. Per esempio, ho presentato proprio una tesi di laurea basata sulla percezione del rischio nei movimenti di reticenza alla vaccinazione italiani.
Quanto mai attuale.
Esatto, perché l'antropologia è un'ottima disciplina per poi andare a studiare, no? Tutte queste realtà, tutti questi fenomeni sociali legati sia al mondo social ma anche alla salute pubblica. E qui, diciamo, rientro un po' con la parte dell'antropologia medica.
Mm-hmm. Quindi sei riuscita a trovare anche una sorta di sintesi.
Esatto,
certo
sì. Ecco perché sono della filosofia che tutto fa brodo, perché alla fine credo e spero vivamente di poter lavorare con l'antropologia. Non so sotto quale sfaccettatura, però spero, ma so più che altro che ci riuscirò.
Sei molto,
e lo auguro a tutti.
Sei molto ottimista. E ti chiederei quindi, sulla scia di questo ottimismo, visto che anche Cabina 33 è nato per rispondere agli interrogativi, alle domande, a quelli che possano essere i dubbi, anche di studenti di antropologia triennale e magistrale che si chiedono che cosa fare dopo. Tu in parte un po' mi hai già risposto, però io te lo chiedo lo stesso, prendiamoci il tempo di approfondire. Dov'è che punti la tua prua adesso? Quali sono i progetti per il futuro?
Ok, proverò a rispondere. I progetti per il futuro sono sicuramente quelli di potermi creare nuove competenze. In questo momento credo molto nell'importanza appunto del virtuale e dell'online.
Ok.
Da lì mi vorrei spostare sempre più specializzandomi verso quella che è poi la business anthropology. E perché no, magari riuscirà anche in un futuro a fare un dottorato, anche se, ecco, vorrei riuscire ad utilizzare l'antropologia anche fuori dal mondo accademico.
Certo, certamente, quindi applicare la disciplina in un certo senso.
Sì, perché è una disciplina utilissima e di conseguenza, non so, è stata sempre, almeno dal mio punto di vista, trattata come una disciplina di nicchia, relegata al mondo dell'accademia, dell'università, quando invece ha moltissime implicazioni. Più il mondo si trasforma, più la disciplina stessa si dovrebbe trasformare.
Mm-hmm. Sì, sono d'accordo. Proprio perché tratta delle persone, tratta dell'uomo, di tutte le sue manifestazioni, non può che, che cambiare con lui, no?
Ovviamente.
Esatto. Comunque hai dei progetti molto molto grandi e secondo me in questi progetti rientra molto bene anche Homologos da un certo punto di vista.
Sì.
Cioè hai in mente qualcosa anche per Homologos?
Allora, Homologos, la speranza, diciamo, è quella di farlo diventare, perché no, anche una rivista certificata.
Ah, ok, quindi una di quelle ufficiali.
Di quelle proprio ufficiali, indexate, però che possa sempre mantenere un po' il tratto informale.
Cioè quell'attenzione comunque anche all'esterno, quella leggerezza forse anche che ha.
Anche, sì.
Quando parli di informalità intendi quello, cioè almeno io ho percepito molto quello, no?
Sì, un qualcosa di molto intuibile, perché a volte gli articoli accademici appunto sono scritti giustamente secondo canoni accademici. Quindi certo. La struttura a volte diventa un po' ostica e di conseguenza non puoi aspettarti che una persona non interessata, no, prima impatto all'antropologia, possa poi andare a leggersi questi articoli. Invece, non so, magari con una rivista, no, cavolo, presentata da una realtà divulgativa che fa meme, sì, allora magari ti viene anche più la voglia di avvicinarti,
certo,
al mondo delle riviste.
È più vicino, esatto, ti sembra molto più vicino a te, a quello che è il tuo, la tua normalità e la tua quotidianità, questo sicuramente. Allora, io ti chiederei adesso, prima di chiudere, curiosità, cioè, se tu potessi lasciare un messaggio in bottiglia, no? Di quelli che vengono lasciati dai marinai o da chi rimane su un'isola deserta, che cosa ci scriveresti dentro? Che messaggio in bottiglia vorresti lasciare ai nostri ascoltatori?
Wow, ok. Allora, diciamo che sarà un messaggio in bottiglia che lascerò per tutti noi, quindi mi ci metto dentro anche a me, lo lascerò anche a me per ricordarmi, per ricordarci sempre che anche se a volte, no, ci viene un po' l'impressione di aver studiato qualcosa di inutile, di non applicabile, come può essere l'antropologia,
certo,
credo che deve essere importante sempre ricordarci che tutto quello che abbiamo imparato e tutto quello che abbiamo studiato prima o poi servirà anche nell'applicazione della vita vera, ok? Che può essere dalla ricerca di un lavoro a non lo so, un'implicazione più profonda. Perché a volte, no, non so, mi sento un po' in contrasto a livello di dovermi poi rendere conto di aver studiato qualcosa di profondamente brillante che non può essere sempre applicato poi a quello che è la vita, qualsiasi cosa, la ricerca del lavoro, no?
Sì.
Però appunto tutto fa brodo, ricordiamocelo, non tutto è perso.
Di fare tesoro di ogni esperienza anche. Comunque,
esatto.
Sono completamente d'accordo con te, cioè quanti di noi vivono questa specie di strappo fra rimanere innamorati di una materia, di una disciplina come l'antropologia e poi ritrovarsi o sentirsi dire fin da subito che non c'è possibilità di essere riconosciuti e riconosciuti come tali o comunque di non poter fare l'antropologo, no? Fuori
esatto.
Dall'Italia.
Sì.
Tu sei un bel esempio, secondo me, che invece è possibile, rimboccandosi le maniche e soprattutto avendo tanto, tanto, tanto ottimismo.
Grazie, speriamo bene, guarda.
Sì.
No, però, sì, nel senso l'ottimismo serve, ma più che altro la passione. È quello che ti deve mandare avanti, fondamentalmente.
Questa secondo me è stata avvertita parecchio da questo episodio, da questa tua intervista.
Bene.
Io Valentina ti ringrazio di essere venuta qui
te.
E per aver aperto il programma di Cabina 33 e averlo inaugurato. Ti chiedo
grazie
soltanto, nel caso in cui fossimo interessati o qualcuno che sta ascoltando fosse interessato a contattarti, dove ti può trovare?
Sì. Allora, su Instagram, su Facebook, oppure puoi scrivere direttamente alla mail all'indirizzo di posta elettronica di Homologos, che è presente sul sito, o anche nelle pagine social del progetto di Homologos.
Ok, grazie mille. Allora, segnatevelo se state ascoltando per contattare Valentina e chiedergli qualcosa di più, sia sul progetto di Homologos, se sono interessati, sia sul proprio percorso. Poi Valentina, chi lo sa, magari abbiamo anche l'occasione di approfondire alcuni aspetti che non abbiamo trattato. Se c'è qualche aspetto che è in ascolto vuole approfondirlo, scriveteci e magari ci scappa la diretta.
Esatto, perché no?
Allora, grazie ancora Valentina, io ti saluto, ringrazio chi ci ha ascoltato fino alla fine, questo primo episodio di Cabina 33. Io vi ricordo che è un podcast di interviste realizzato proprio grazie alla collaborazione di Homologos e di Melting Bo e che il programma è parte dell'iniziativa europea Peace First. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!
Avete ascoltato Cabina 33, un podcast di interviste realizzato in collaborazione con Melting Bo ed Homologos. Il progetto è sostenuto da Peace First, organizzazione per il cambiamento e la trasformazione sociale.